Fratelli e sorelle, come vi è stato detto, come avete potuto leggere, il tema, l'argomento che mi è stato assegnato questa mattina è Cristo. Il confronto fra il Cristo della Scrittura, dell'Evangelo, e il Cristo del liberalismo teologico. Però voglio iniziare, il pastore me lo permetterà, con una piccola confessione, perché il tema non è tanto un tema che mi è stato assegnato, piuttosto un tema che mi sono scelto. Quando il pastore Ulfo mi condivise il desiderio di organizzare questa conferenza, seguendo come traccia il libro di Marcion, allora espressi il mio desiderio di parlare, di affrontare questo argomento. Per quale motivo? Vi è stato detto che sono stato io a tradurre il libro di Marcion che avete fra le mani, ma non è questo il motivo. Il motivo perché conobbi per la prima volta Marcion nel 2008 e lo conobbi in un periodo di crisi spirituale. Avevo già una discreta familiarità con la teologia riformata, con l'importanza della dottrina, sapevo che l'esperienza cristiana si costruisce sulla dottrina, che la dottrina è l'ossatura, l'impalcatura della dottrina, dell'esperienza cristiana, ma non riuscivo a realizzare questo nella mia vita. E in un periodo di crisi spirituale lessi e tradussi un sermone di Marcion, erano i primi tentativi di traduzione piuttosto maldestri, un sermone di Marcion intitolato Il Salvatore Vivente, e fu una rivelazione, fu un'illuminazione. Compresi finalmente, realizzai nella mia vita come davvero la dottrina era la base, il sostegno dell'esperienza. Il Cristo della Scrittura, il Cristo dell'Evangelo, il Figlio di Dio, il servo sofferente che dà la sua vita come prezzo di riscatto per i suoi, era colui col quale avevo comunione e in cui confidavo. E c'è un secondo motivo per cui ho scelto di parlare di questo argomento. Perché non vorrei passare per un minimalista dottrinale, Marcion alla fine dice pure qualcosa di simile, alla fine del suo libro. Però possiamo avere una pessima teologia, dubbi su tante cose. Ma se abbiamo dubbi e una pessima teologia su Cristo, se non lo riceviamo come il Figlio di Dio soprannaturale, come colui che ha compiuto l'opera di salvezza morendo al posto dei peccatori sulla croce, se lo comprendiamo soltanto come un insegnante, allora non possiamo realizzare la sua salvezza. E più ci si allontana dal Cristo dell'Evangelo e più si fanno remote la possibilità di conoscere la sua salvezza. Non perché la salvezza consista nel sottoscrivere un credo ortodosso, questa è la prima parte, ma perché quel credo ortodosso, quella corretta carta d'identità, identikit di Cristo, che è la dottrina, che è l'Evangelo di fatti, porta a sperimentarlo. Se hai delle informazioni errate su Cristo, non conoscerai mai il vero Cristo, non conoscerai la salvezza. E più ci, dicevo, più ci si allontana dal Cristo dell'Evangelo, più remote si fanno queste possibilità. Marcion lo afferma alla fine del suo libro. Alcuni l'hanno pure criticato perché sembra pure di manica larga, perché alla fine, vedrete, se leggete tutto il libro, vedrete che non era un bigotto, una persona dalla mente chiusa, Marcion. E questo l'ha affermato anche uno dei grandi teologi dell'ortodossia protestante, Francesco Turrettini. Francesco Turrettini scrisse, in un'epoca non di ecumenismo, ma in un'epoca in cui i cattolici perseguitavano i protestanti e li bruciavano al rogo, sotto il papato, subpapato, proprio perché ancora viene affermata la natura divina di Cristo, e proprio perché in mezzo a tante superstizioni si parla ancora del suo sacrificio, lì possono essere trovati dei credenti. ma non fra i sociniani, non fra coloro che negano la divinità di Cristo e lo presentano semplicemente come un maestro, come poi fecero i liberali secoli dopo. Dunque è questo il mio intento, presentare Cristo, il Cristo dell'Evangelo, perché Lui è la via della salvezza, in Lui abbiamo la salvezza. E voglio leggere con voi alcuni versi, uno l'ho riassunto, Giovanni 5,39. Il Signore dice, polemizzando con gli giudei, le scritture sono quelle che rendono testimonianza di me. E dice ancora Paolo, nel grande capitolo sulla resurrezione, 1 Corinzi 15, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Sappiamo chi è il Cristo dell'Evangelo. I vostri pastori vi hanno istruito, ve l'hanno presentato, ma il Cristo del liberalismo qual è? Chi è? Qual è il suo identikit? Bene, non esiste un Cristo del liberalismo. Esistono tanti Cristi del liberalismo, tante quante sono le correnti del liberalismo. Il Cristo dell'Evangelo è quello che ci è presentato nelle scritture, quello che ci è presentato nelle confessioni di fede storiche della Chiesa, nei grandi credi ecumenici. E i Cristi del liberalismo, quali sono? C'è una cosa che li accomuna, che non sono secondo le scritture. Infatti ogni forma di liberalismo parte da un presupposto, che la testimonianza che innanzitutto gli Evangeli rendono a Cristo, al Figlio di Dio, a questo personaggio storico, non è una testimonianza affidabile, non è una testimonianza autentica. Il Cristo che noi troviamo negli Evangeli, per non parlare delle Epistole, non è il vero Cristo, ma è quello che rimane di quel personaggio storico che è stato filtrato, che è stato plasmato, che è stato trasformato o addirittura frainteso dalla teologia, dalla comprensione che i primi cristiani avevano. Dunque esistono un Cristo della storia, il vero Cristo, di cui noi sappiamo poco o niente. Poi qua le varie correnti di liberalismo divergono, perché quelle più radicali dicono che non ne sappiamo quasi nulla. Altre meno radicali dicono che sì, la testimonianza dei Vangeli è più affidabile. Cioè, parecchia confusione. Dicevo comunque, c'è un Cristo della storia di cui possiamo sapere poco o nulla e c'è il Cristo dell'Evangelo. È compito del teologo, dell'esegeta, escavare nella testimonianza dei Vangeli per liberarlo da tutte le incrostazioni, da tutta la sovrastruttura che la teologia, che la fede, che la pietà ha costruito su Cristo, per scoprire il Gesù storico, Gesù come era in se stesso, quello che credeva di sé e quello che predicava. Qualcuno potrebbe dire, bene, se questa ricerca è condotta con metodi scientifici, allora ci darà dei risultati affidabili, allora ci darà dei risultati oggettivi, allora veramente si scoprirà chi è il vero Cristo. Purtroppo le cose non stanno così, perché se andate anche a fare uno studio sommario, una carrellata veloce di tutte le interpretazioni che i vari liberalismi hanno dato di Cristo, vedrete che questi Cristi alla fine somigliano molto allo studioso che li ha partoriti, somigliano molto e riflettono quelli che sono i sentimenti della cultura, le mode di quel periodo. alla fine non si è scoperto il vero Cristo, ma quasi quasi ogni studioso, ogni teologo, ogni esegeta ha costruito un Cristo a modo suo. Come si dice a livello popolare, ognuno si fa un Cristo a modo suo. Ognuno si è fatto un Cristo a modo suo. Solo che questo Cristo non l'ha fatto la signora Maria, ma è stato partorito dalle facoltà di teologia. È presentato come l'autentico Cristo. Dunque questa è un'introduzione generale. Però chiediamoci, qual è il Cristo che per ora va per la maggiore? Qual è il Cristo che il messaggio religioso, il mercato religioso attuale ci serve per la maggiore? Qual è quello col quale entriamo in contatto quasi ogni giorno? Il Cristo della nostra cultura, dei nostri giorni. Bene, questo Cristo sul quale ci concentreremo, il Cristo antinomista. Cosa vuol dire questa parola? Cioè il Cristo che è contrapposto e messo in antitesi alla legge di Dio. È un Cristo che viene presentato come non giudicante, inclusivo, accogliente, aperto o addirittura trasgressivo. Volete un'indicazione su dove trovare questo Cristo? Le perle che il Romano Pontefice dispensa quasi ogni giorno dipingono questo Cristo. Il culto evangelico, trasmesso la domenica mattina, credo ancora alle 7:30, da Radio 1, lì troverete questo Cristo antinomista, messo in antitesi con la legge di Dio, messo in antitesi col comandamento, nemico, posto in lite, con la verità oggettiva rivelata da Dio. Secondo questa visione di questo Cristo di manica larga, accogliente, non giudicante, le chiese nel corso dei secoli hanno fatto un grande errore. Hanno tradito il loro maestro. Invece di ispirarsi a lui, a colui che nell'immaginario biblico, secondo l'immaginario biblico, manifestava la più alta forma di accoglienza, condividendo i pasti con quella che era la feccia della società, i pubblicani e le prostitute, invece di ispirarsi a lui, le chiese nel corso dei secoli sono tornate ad ispirarsi ad altri, ai farisei. La Chiesa è stata ispirata da questo messaggio duro, gretto, giudicante, hanno tradito Cristo. Dunque torniamo al vero Cristo, a questo Cristo accogliente, non giudicante, di manica larga. E siccome quando si parla di Gesù non si può assolutamente prescindere, per quanto se si possa dire, dai Vangeli, ecco che chi segue questa immagine, chi adotta questa immagine, cosa fa? Fa una lettura arbitraria, selettiva, dei testi evangelici. Si scelgono soltanto quelli dove si parla della grazia di Cristo e si trascurano tutti gli altri che stamattina vedremo. Però, in un certo senso, questa critica ha qualcosa di vero. La critica che il liberalismo attuale, che propone questa immagine di Cristo, ha fatto alle chiese, ha qualcosa di vero. Perché davvero tante volte nelle chiese, invece di regnare lo spirito dell'Evangelo, della grazia, dell'accoglienza, ha regnato più uno spirito farisaico. Questo si è unito, ahimè, tante volte ad una visione perfezionista della vita cristiana. Credenti che hanno guardato agli altri dall'alto in basso, dall'alto della loro pietà. E questo davvero ha prodotto una predicazione feroce, ipocrita, legalista, che invece di guarire, salvare, consolare, ha ferito. E dobbiamo chiederci quanto questa reazione, l'abbracciare l'immagine del Cristo di Papa Francesco, sia una reazione a uno spirito farisaico che ha regnato sui pulpiti e nella predicazione della Chiesa. Dunque, come essere fedeli al messaggio dell'Evangelo? Come essere fedeli a colui che ha detto che è venuto non a cercare i giusti ma gli ingiusti, che ha condiviso con loro i pasti e manifestato loro amicizia? Colui che ha detto a una peccatrice: neppure io ti condanno, vai in pace e non peccare più, cambia la tua vita. Come essere fedeli al Cristo? Bene, tornare a Gesù, come ci è presentato nei Vangeli. Così possiamo fuggire questi due errori, l'errore del Cristo antinomista e l'errore del Cristo legalista, che è stato presentato, ahimè, a livello popolare, in tante chiese evangeliche. Come essere fedeli a quel Cristo che, pur non minimizzando minimamente le esigenze della santa legge di Dio, però al tempo stesso ha manifestato quella che era la vera grazia e la vera accoglienza. Tornare al Cristo dell'Evangelo. E questa mattina vorrei invitarvi a considerare alcuni aspetti del Cristo dell'Evangelo, del vero Cristo. Accenni già sono stati fatti dal fratello Kenneth, dal pastore Brown, riguardo all'antropologia di Gesù, cioè la comprensione che Gesù aveva dell'uomo. Vogliamo focalizzarci questa mattina su un aspetto particolare: la dottrina, la teologia di Cristo sul peccato. Qual è stata l'attitudine del Signore Gesù nei confronti del peccato? E innanzitutto il Signore Gesù ci ha presentato il peccato sotto una duplice visione, indissolubile. Se si separano questi due aspetti del peccato, della teologia di Cristo del peccato, allora si commettono disastri. Qual è questa duplice visione? Innanzitutto il peccato visto prima come condizione. Chi sono in me stesso? E successivamente il peccato visto come azione. Cosa faccio? I miei peccati. Il peccato al singolare visto come condizione, il peccato al plurale visto come azioni. E il Signore Gesù l'ha insegnato chiaramente. Non vi è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono, poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, perché non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dal pruno. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore rega fuori il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro rega fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. O voi fate l'albero buono e buono sarà pure il frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure sarà il frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Qui il Signore Gesù non ci sta dando semplicemente un criterio di discernimento, detto in soldoni, chi è un credente e chi non è un credente. Qui il Signore Gesù ci sta parlando di quella che è la natura del peccato. Innanzitutto della condizione, che è rappresentata dalla radice maligna, dal tronco malvagio, cattivo, che produce frutti cattivi. La condizione di peccato, questa potenza oscura che domina l'uomo, questa potenza oscura che va oltre le singole azioni, questa potenza oscura che precede le singole azioni, questa potenza oscura che determina le singole azioni, appunto i frutti cattivi, qualcosa che è indissolubilmente legato alla nostra natura e dalla quale non possiamo liberarci. Concetti come peccato originale, corruzione totale, depravazione totale, non sono una fisima di Paolo, di Agostino, dei riformatori del Sinodo di Dort, di insegnare il Signore Gesù Così ci ha presentato l'essere umano. L'uomo non può liberarsi da questa potenza oscura che la domina, legata alla sua natura, che determina frutti cattivi, cattive azioni, peccati. Ora l'abbiamo ascoltato, il liberalismo dei tempi di Marx aveva una visione molto ottimista dell'uomo, del genere umano. L'uomo aveva la possibilità di emendarsi, di correggersi, di perfezionarsi e dunque si insisteva molto sulle singole azioni, sui peccati, attraverso l'istruzione, attraverso la cultura, attraverso la formazione, ecco che l'uomo può affrontare questo problema. Il peccato, come ha detto qualcuno, per il vecchio liberalismo era una superabile imperfezione. Infatti il liberalismo dei tempi di Marx ne mandava ancora missionari. Ma non erano più uomini e donne che predicavano il Vangelo, il ravvedimento, la fede in Cristo crocifisso. Erano educatori. Aprivano scuole. E attraverso la formazione dovevano risolvere quella che era la situazione di miseria dell'uomo. Questa era il liberalismo di Marx. Si poneva più enfasi sulle azioni. Da quei giorni ad oggi cosa è successo? Ci sono state due guerre mondiali. C'è stato Auschwitz. C'è stata la critica di Karl Barth, che in un certo senso è stato un ritorno parziale ad alcuni aspetti dell'Evangelo. E dunque c'è stato un cambiamento di paradigma. Il liberalismo contemporaneo non parla più tanto di peccato sotto forma di azioni, non focalizza più la sua attenzione sulle azioni, sulle opere, ma la focalizza sulla condizione dell'uomo. Lo sentirete, lo potete ascoltare. L'uomo è peccatore. Più che parlare di peccati, parliamo di peccato. Perché parlare di peccati? Sa di legalismo. Qui sta l'inghippo. Perché questo ritorno parziale a considerare la condizione di peccato, senza tenere assieme l'altro aspetto delle opere, dei frutti, perché parlare di questo è considerato, come dicevo, legalismo, ha portato non ad un ritorno alla predicazione biblica del peccato, dunque del Vangelo, ma non ha fatto altro che portare all'antinomismo, perché il peccato non è più identificabile. Cos'è il peccato? È la tua condizione. E come si manifesta? Boh, non lo so. Dunque un concetto astratto di peccato. E alla fine come si è risolta questa predicazione? Siamo tutti peccatori, nessuno è peccatore. Dunque vedete la necessità assoluta, impellente, di tenere assieme questi due aspetti presenti nella teologia di Gesù sul peccato. Il peccato come condizione e il peccato come azione. Solo così possiamo avere una visione chiara. Non possiamo liberarci con le nostre forze, da questa forza oscura che ci domina e ci determina e ci danna, però lo possiamo identificare attraverso i suoi frutti. E qui dunque passiamo al secondo punto della teologia di Gesù sul peccato. Il peccato è identificabile. Al peccato è possibile dare un nome attraverso la scrittura, attraverso il comandamento. Ciò che la scrittura chiama peccato è peccato. Ciò che il comandamento chiaramente proibisce è peccato. Che sia azione, che sia pensiero. E qui si apre uno scenario, fratelli miei, davvero importante, che è quello della relazione di Gesù con la scrittura. Il liberalismo contemporaneo ama vedere in Gesù il campione di un'interpretazione più libera della scrittura. Gesù che combatte le ristrettezze e le storture di un'interpretazione chiusa, gretta, farisaica, legalistica, casistica dei farisei. No, Gesù va oltre, diciamo, le singole prescrizioni, va allo spirito della scrittura. È stato una sorta di riformatore, appunto, libero, che ne ha dato un'interpretazione più di manica larga. E qui ci sono alcune cose da dire. È vero, Gesù si è contrapposto, ha preso posizione contro l'interpretazione farisaica della scrittura, ma non lo ha fatto in nome di un'interpretazione più liberal, aperta, di manica larga, ma possiamo ben dire che l'ha fatto in nome di un altro principio che a noi è molto caro, il principio del sola scrittura. Il Signore Gesù si è contrapposto ai farisei perché la loro interpretazione della scrittura era viziata, deformata dalla loro tradizione. La tradizione aveva assunto un ruolo uguale se non maggiore, un'autorità maggiore, uguale se non maggiore rispetto alla scrittura. Dunque Gesù cosa fa? Libera l'interpretazione della scrittura, dalle sovrastrutture tradizionali che i farisei avevano costruito. E l'interpretazione di Gesù della scrittura, per chi ama vederlo come appunto questo insegnante così aperto, inclusivo, di manica larga, su certi aspetti non è stata più larga rispetto a quella dei farisei, ma è stata più stringente, più stringente. Il Signore Gesù, nel caso del divorzio, che allora era praticato, diciamo, con grande libertà, con grande disinvoltura, cosa dice? Mosè vi permise di mandare le vostre mogli, ma da principio, e si richiama alla Genesi, cita la Genesi, non era così. Io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, ne sposa un'altra, commette adulterio. Un'interpretazione più rigorosa rispetto a quella, in quel caso liberal, dei farisei. O ancora, quando si trattava di accudire i genitori, i farisei, in nome di una religiosità piuttosto di comodo, costruita addosso a loro, in nome di principi piuttosto discutibili, dicevano che per motivi religiosi si poteva pure derogare a questo compito. E Gesù li richiama. Mosè ha detto, onora tuo padre e tua madre, chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è corban, vuol dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre o di sua madre, annullando così la parola di Dio, quella tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose simili voi ne fate molte. Alla luce di quello che abbiamo visto, possiamo credere ancora che Gesù sia un interprete liberal della scrittura? Un maestro della larga morale? Assolutamente no. Ma c'è ancora un altro aspetto, perché Gesù non soltanto si pone come interprete autorevole, autentico della scrittura, ma fa qualcosa di straordinario. Gesù pone la sua parola sullo stesso livello di quella della scrittura. Gesù si manifesta e si rivela quale legislatore supremo. Gesù afferma e manifesta l'autorità stessa di Dio. I vi fu detto, ma io vi dico, del sermone sul monte, rivelano questo aspetto. E qui possiamo vedere qualcosa della coscienza che il Signore Gesù aveva di sé. Non un semplice profeta, ma colui che ha la stessa autorità, anzi un'autorità superiore a quella di Mosè. Colui che sta di fronte a Dio, che lo contempla faccia a faccia e che è uno con lui che può parlare con la sua autorità. Riflettete, è stato questo a causare la condanna a morte del nostro Signore. Insegnanti liberal a quel tempo ce n'erano tanti e nessuno è finito crocifisso. Il Signore Gesù è finito crocifisso perché ha affermato che la sua parola aveva la stessa autorità della scrittura, perché così ha rivelato qualcosa della sua natura alla quale I suoi nemici non hanno creduto. E però è vera la sua autorità divina. Ripeto la domanda. Alla luce di tutto questo, possiamo ancora considerare il Signore Gesù come un insegnante liberal? Assolutamente no. Per Gesù il peccato è individuabile, è definibile, è classificabile. Non in base alle nostre idee, non in base alle nostre mode, non in base alla nostra cultura, che cambia, ma è individuabile, definibile, attraverso una norma esterna, oggettiva, universale, che è la Scrittura, e soprattutto attraverso il comandamento. E il Signore Gesù dice ancora qualcos'altro per quanto riguarda il peccato. Infatti il Signore Gesù parla del peccato come il nemico mortale dell'uomo, che lo porta a subire il giudizio di Dio. E questo aspetto è scomparso dalla predicazione liberale attuale, dove invece si parla di una grazia sdolcinata, grazia universale. Ed essendo il peccato nemico mortale dell'uomo, Gesù chiama i suoi ad una lotta senza quartiere contro di esso. Innanzitutto a ravvedersi, a riconoscerlo, a individuarlo. E poi a una lotta senza quartiere contro di esso, e non ad un atteggiamento accomodante, scusante o peggio ancora ammiccante nei confronti del peccato. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere nel peccato, cavalo e gettalo via, via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere nel peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna con tutto il tuo corpo. Parole estremamente dure e chiare. Parole che non troviamo più nella predicazione libera, sdolcinata e mielosa contemporanea. Parole che sono considerate legalistiche, limitanti, mortificanti per la libertà e per un sano sviluppo armonico dell'essere umano. Scomparsa questa visione tragica del peccato, nemico mortale dell'uomo, colui che lo danna, che gli fa subire il giudizio di Dio, ecco che è anche scomparsa una ferrea disciplina contro il peccato. Autodisciplina, disciplina ecclesiastica. Ancora sorrido a sapere il fatto che nelle chiese liberal, quando vengono consacrati i pastori, gli viene detto: sei ordinato per amministrare la disciplina ecclesiastica. Quale? Quale? Non cacciano nessuno. C'è un'accoglienza indiscriminata, non l'accoglienza del Signore Gesù. Quale? E se andate a vedere, a scoprire la vita di alcuni teologi liberali, scoprirete che molti, non in segreto, ma quasi alla luce del sole, vivevano delle doppie vite. Uno di questi teologi gli fu chiesto: ah, ma con la tua vita sregolata, con i tuoi multipli tradimenti, come fai a predicare contro l'adulterio? Come fai a predicare certe cose? Risposta: non le predico. Non predico moralisticamente. Questo ha comportato la scomparsa di questa visione tragica del peccato. E c'è un altro aspetto che emerge da queste parole del Signore Gesù che abbiamo appena letto. Il carattere del peccato. Estremamente personale, vicino, immediato. Abbiamo già visto che noi crediamo che sia individuabile il peccato, perché lo credeva e lo insegnava il Signore Gesù nelle nostre azioni. E il Signore Gesù proprio descrive, sottolinea questo aspetto. Dove vedi il peccato? Non negli altri. Nelle tue azioni, nei tuoi pensieri. Non è qualcosa di astratto. Riguarda quello che la tua mano fa, dove il tuo piede ti porta, quello che il tuo occhio guarda. Questo è il peccato. Qualcosa di intimamente legato, vicino, non astratto. Nel liberalismo contemporaneo, se di peccato individuabile, definibile, si continua a parlare, non è più un peccato immediato. È un peccato degli altri. È il peccato di chi inquina, è il peccato dei trafficanti di armi, è il peccato dei trafficanti di uomini, ma la congregazione che sta davanti è una congregazione innocente. E qua mi verrebbe da dire, ecco la predicazione che toglie il peccato dalla Chiesa. Non perché annuncia Cristo e il perdono nel Vangelo, ma perché lo nega. O se si mantiene una dimensione personale, vicina e immediata del peccato, ecco che davvero si scade nel ridicolo. Cos'è peccato? Come disse un predicatore che cattolico, che passava pure per conservatore alla casa pontificia, è peccato non fare la raccolta differenziata. È una buona norma civica. Però vedete a cosa si è ridotta nel liberalismo la predicazione del glorioso Evangelo? Ad aspetti ridicoli, marginali. Che buona norma seguire questi principi! Però si è fatto un gran criticare un certo fondamentalismo evangelico che diceva, beh, sembra che Cristo sia morto affinché non fumo più, non ballo più, non vado al cinema, le donne non si mettono più gli orecchini, mettono la gonna, sembra che Cristo sia morto per questo. Il glorioso Evangelo ridotto a stupidaggini. Il liberalismo ha fatto lo stesso. Il glorioso Vangelo ridotto a stupidaggini. Ne parlavo ieri sera col pastore Ulfo, un libro che hanno pubblicato, Alfa e Omega, qualche anno fa. Vi invito a leggerlo, molto bello, Il peso dell'Eterno, sulla predicazione. E là l'autore parla, era piuttosto vecchio, delle stupidaggini, di quello a cui si era ridotta la predicazione liberale dei suoi giorni. E dice, a cosa si è ridotta? Beh, quando Cristo è nato, probabilmente nella stalla c'erano animali, dobbiamo prenderci cura degli animali. Questa è diventata la predicazione del Vangelo. Si studiano, non so per quale motivo, tomi di teologia, l'ebraico e il greco, per poi parlare di raccolta differenziata. Ridiamo, ma c'è da piangere, assolutamente. E infine, dopo questo momento pure più leggero, che in realtà non lo è, arriviamo all'ultimo punto della dottrina di Cristo sul peccato. E qua, fratelli miei, veramente entriamo nel luogo santissimo, dove dobbiamo toglierci le scarpe. Perché tutto quello che abbiamo ascoltato finora della dottrina di Cristo sul peccato, tutto vero, tutto giusto, tutto santo, vero contrapposto a ciò che è falso, alla falsità, non ci sarebbe di nessuna utilità se non ci fosse quest'ultimo punto. Un altro non farebbe che quello che Cristo ha insegnato sul peccato, che fare risaltare ancora di più quella che è la nostra condizione di impotenza, di perdizione, di miseria. Perché abbiamo visto come Cristo descrive il peccato, abbiamo visto che si parla di ravvedimento, ma non c'è ancora presentata la soluzione. Mi viene da usare le parole di Machen. Se ci dovessimo fermare a quello che abbiamo udito finora, possiamo dire soltanto una cosa. Grande davvero è la nostra colpa. Grande davvero è la nostra colpa. Però siccome c'è il resto, possiamo dire Grande davvero è la nostra colpa, ma Gesù è più grande della nostra colpa, perché Gesù presenta se stesso come soluzione per il peccato, non il suo insegnamento soltanto, ma se stesso. Lo abbiamo ascoltato prima, presentato molto bene dal pastore Mike Brown. Cristo ha presentato la sua vita come un'esistenza, una vita vicaria, vissuta per gli altri. Innanzitutto la sua obbedienza perfetta alla legge di Dio. Quando andò al battesimo di Giovanni, Giovanni rifiutava di battezzarlo, lascia, perché bisogna adempiere, compiere ogni giustizia. Io sono venuto per fare al posto dei peccatori quello che loro non possono fare. Sono venuto a guadagnare loro questa giustizia. E a questo finora non ho citato le epistole, ma sono costretto a citarla. Fa eco la parola di San Paolo ai Romani. Per la disubbidienza di un solo uomo molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. La sua vita perfetta vicaria, ma non soltanto la sua vita perfetta vicaria, anche la sua morte. Le solenni parole con le quali, Signore, nel momento in cui è istituito il sacramento della cena, perché il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è la soluzione al nostro peccato, alla grandezza della nostra colpa, perché ha subito al posto dei peccatori, invece loro, come loro sostituto, la morte sotto il giudizio di Dio, che il peccato, nemico mortale dell'uomo, gli aveva meritato. Già lo vediamo questo rappresentato nel battesimo. Il Signore va al battesimo, viene immerso nell'acqua, simbolo del giudizio di Dio che sarebbe passato su di lui, risparmiando coloro che avrebbero posto la loro fiducia in lui, confessandolo come loro salvatore, confessandolo come loro giustizia. E questo è il Cristo di cui abbiamo bisogno. Il Cristo di Papa Francesco, tutto zucchero e miele, non ci serve a niente. È il peggiore degli inganni. Non può liberare l'uomo dalla schiavitù del proprio peccato, da questa potenza che lo tiene schiavo e lo porta a subire il giudizio di Dio. È un Cristo irreale. All'inizio può sembrare migliore rispetto a quello dei Vangeli, a quello delle Epistole, al Cristo che ti presenta la via stretta e angusta che porta alla salvezza, ma è il Cristo della via larga, del regnante pontefice, del liberalismo delle chiese storiche, è il peggiore degli inganni. È irreale, non serve, e lascia morire gli uomini e le donne nei loro peccati. Non è più il Cristo che toglie il peccato dal mondo, ma che guida gli uomini a vivere nei loro peccati. Diventa ministro di peccato invece di essere ministro di giustizia e di salvezza. Solo il Cristo del Vangelo può dire a noi: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo, perché ci riconcilia al Padre attraverso la sua opera e abbiamo la pace di Dio. E noi rispondiamo a queste parole dicendo: in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Amen.